Ritorniamo alla prima lettera di Tessalonicesi. Abbiamo letto tre capitoli.
Sì.
E questa sera faremo un po' di strada, ma come già vi preavvisavo, non tanta strada, procediamo molto lentamente. D'altra parte mi sembra che valga la pena di prendere contatto con questo primo scritto nella serie dei libri neotestamentari, più antico, dunque una soglia di accesso a tutta una letteratura, e uno scritto che Paolo produce in un momento di grande commozione, e ci rendiamo conto del fatto che le parole con cui si esprime sono parole che rinviano a un vissuto interiore dotato di una straordinaria ricchezza, una fecondità a cui ci accostiamo con una certa circospezione, un po' in punta di piedi, con un senso quasi di contemplazione. E d'altra parte, ecco, approfittiamo di queste pagine per ritrovarci tutti coinvolti in quella novità straordinaria che per Paolo è la vita cristiana, anche se uno non usa questa espressione che è nostra. Quello che l'Evangelo di Dio, come egli si è espresso, ha realizzato in coloro che a Tessalonica hanno accolto il suo passaggio, e non solo il suo passaggio personale, ma il passaggio di una forza nuova che si è espressa attraverso di lui. Lo stesso Paolo è stupefatto per come la sua permanenza di 2-3 settimane, non di più, a Tessalonica possa avere prodotto effetti tali per cui mesi dopo a Tessalonica quei tali ci sono ancora. Quando ne è venuto a sapere, Paolo, preso dall'entusiasmo, ha deciso di scrivere, ed ecco la nostra prima lettera ai Tessalonicesi. E tutta la prima parte della lettera, quella che abbiamo letto, con i primi tre capitoli, è caratterizzata da una intonazione eucaristica, come vi ho detto e ridetto a più riprese e abbiamo constatato insieme. Ringrazio sempre Dio, ecco, e questo ringraziamento è stato ribadito nel corso delle pagine che leggevamo. Paolo ringrazia Dio per questa sorprendente dimostrazione di come l'opera di Dio è in atto nella storia umana, di come a partire dall'evento che Paolo ha incontrato nel contesto di una sua vicenda personale, messa come dire così in contatto con quella sorprendente, originalissima, inimmaginabile novità che è la vittoria sulla morte di Gesù, il Messia di Israele, come adesso gli viene riconosciuto, il Cristo, Signore, 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 vivente, vittorioso, glorioso, tutte le promesse compiute in Lui, e dunque il contatto con la novità di Cristo che è Signore, che ha dato una svolta travolgente al cammino, nella vita ancora di un giovane teologo, di un giovane impegnato pastoralmente come era Paolo, adesso nel corso degli anni è diventato il motivo portante di quel servizio all'Evangelo di cui egli ci parla in questa lettera, di quel suo dedicarsi a quell'opera di costante accompagnamento rispetto a colui che è il vero protagonista della novità. Mistero stesso di Dio che si è rivelato così attraverso la signoria di Cristo, il figlio di cui egli si è compiaciuto, ed è l'Evangelo di Dio che Paolo sta constatando essere impulso che dall'interno sostiene, trasforma, conferisce un nuovo orientamento alla storia degli uomini e l'esistenza di coloro che l'hanno accolto ha preso una nuova configurazione, la vita cristiana, la vita nuova. Che cosa è successo a Tessalonica quando Paolo ha soggiornato in quel breve periodo di tempo in quella città? E Paolo ce ne ha parlato. Paolo si trova a Corinto in una condizione di grande precarietà e ha ricevuto notizie e sta scrivendo. Fatto sta che la prima parte della nostra lettera, come adesso ricordavo, è tutta attraversata in tutto il suo sviluppo, e adesso non è il caso di tornare indietro, ovviamente. Si tratta invece di fare qualche passo avanti, come ben sappiamo, è tutta attraversata da quella corrente di gratitudine di cui adesso vi parlavo, ma tutti ne siamo già consapevoli, fino agli ultimi versetti del capitolo 3 che, come ricordate, hanno proprio la forma precisa e inconfondibile di una preghiera, dal versetto 11 al versetto 13 del capitolo 3. Voglia Dio stesso, Padre nostro e il Signore nostro Gesù Cristo, dirigere il nostro cammino verso di voi. Chiede per sé di poter finalmente ritrovare la strada che potrà ricondurlo a Tessalonica, e chiede per quelli di Tessalonica, quel che leggevamo nei versetti 12 e 13, che il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole verso tutti, verso il mondo, verso tutti. L'amore vicendevole all'interno di quella piccola realtà comunitaria che esiste da qualche mese a Tessalonica, ma verso tutti. Vedete, l'affaccio è rivolto a un orizzonte ecumenico amplissimo, sterminato, senza limiti, come anche noi lo siamo verso di voi, superando tutte le distanze di ordine geografico, distanze di ordine culturale, di appartenenza ambienti così diversi e tradizionalmente esposti a attriti di ogni genere. Paolo è un giudeo, tale è e tale rimane, e quelli di Tessalonica sono, possiamo darlo per scontato, tutte persone che provengono dal paganesimo. Ebbene, tra di noi una relazione gratuita che ci consente di accoglierci vicendevolmente, di riconoscerci come ormai coinvolti in una relazione che ci consente di riconoscerci partecipi di un'unica vocazione, solidali in una storia di famiglia che, vedete, ormai è determinata non dai caratteri della consanguinità, ma una famiglia che è aperta alla universale partecipazione di ogni essere umano, tutto in riferimento alla signoria, la signoria di Gesù, che è il Messia di Israele, che è Signore universale. E allora vedete che qui la preghiera di Paolo diceva ancora nel versetto 13: il Signore vi faccia crescere e abbondare, come dicevamo, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità. nella santità, cioè in risposta alla vocazione alla vita. È il ritorno alla pienezza della vita, la strada che ormai si apre per coloro che accolgono l'Evangelo e sono afferrati da questa potenza che trascina la nostra esistenza umana lungo itinerari di ritorno, di conversione alla pienezza della vita, la relazione con il Santo. Il Santo è il protagonista della vita, è lui il Dio vivente, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Qui ci eravamo fermati un mese fa e da qui adesso ripartiamo. Capitolo 4, e affrontiamo la seconda parte della nostra lettera. Sono solo due capitoli, poche pagine, per cui Giulio suggeriva l'ipotesi che potessimo sbrigarcela questa sera, invece ce la prenderemo un po' con comodo, ecco. E leggeremo per adesso i versetti da 1 a 12 del capitolo 4, una prima sezione all'interno di questa seconda parte della lettera che è caratterizzata da una intonazione di carattere esortativo o paraclettico, per dirla con un aggettivo un po' più elegante. Paraclesis è la consolazione, paraclesis è anche l'esortazione. E dunque questa seconda parte della lettera è orientata a sviluppare considerazioni di carattere carattere ammonitorio per un verso e di carattere invece promozionale, esortativo appunto per altro verso. Paolo, dopo quelle pagine che hanno dato forma al suo desiderio di ringraziare Dio per il fatto che ci sono quei tali a Tessalonica, per il fatto che ci sono loro che adesso ricevono la lettera e la stanno leggendo, ma per il fatto che ci siamo noi. Paolo già ringrazia nel momento in cui scrive perché noi oggi stiamo leggendo questa lettera, ringrazia perché noi siamo qua, la sua Eucaristia. C'è qualcuno che sta arrancando in qualche angolo del mondo in maniera anche piuttosto composta, possiamo darlo per scontato, che in Tessalonica non sono mica reduci da un corso di teologia alla gregoriana, tutt'altro, sono molto grezzi e come constateremo tra non molto leggendo le pagine che adesso stanno sotto i nostri occhi sono ancora in certi casi veramente molto confusi e Paolo ritiene necessario adesso intervenire e fornire elementi necessari per chiarire un quadro di riferimento dottrinario all'interno del quale si potrà inserire con coerenza più matura la vita nuova di coloro che hanno accolto l'Evangelo. Dunque adesso Paolo sviluppa il suo messaggio nella forma di una consolazione che vedete come vi dicevo un momento fa è da considerare nei suoi due versanti: il versante ammonitorio, dunque un richiamo, delle precisazioni che sono necessarie per non restare risucchiati in un vortice di confusioni che potrebbero pregiudicare l'autenticità della vita nuova, e d'altra parte l'incoraggiamento con un senso anche, ancora una volta, di commossa ammirazione per quello che avviene nella vita di quei tali che, provenendo dal paganesimo, hanno accolto l'Evangelo, di come opera la signoria di Cristo e di come la paternità di Dio si è rivelata, di come la potenza dello Spirito Santo dall'interno sta ristrutturando il modo di stare al mondo di quei tali. E di tutto questo Paolo parla non nei termini dell'osservatore asettico chiuso in uno scafandro con la mascherina sulla faccia. E di tutto questo Paolo parla come partecipe di questa stessa febbricitante avventura che dall'interno conferisce tutto un impianto eh, originalissimo al cammino nella vita di coloro che accolgono l'Evangelo. Fatto sta che adesso noi leggiamo dal versetto 1 al versetto 12, vi dicevo, e il testo che abbiamo sotto gli occhi si apre con due verbi. Per il resto, fratelli, e come già abbiamo constatato, quando Paolo dice fratelli non c'è mai da prendere questa espressione in maniera generica, banale, superficiale. Paolo è un giudeo, si rivolge a quelli tessalonici che provengono dal paganesimo, dice fratelli in base a tutto quello che ci ha illustrato fin dalle prime battute di questo scritto. Davanti a Dio, Padre nostro, poter dire Padre nostro, Padre nostro. Ci sono al mondo quei tali che dicono di Dio che è Padre nostro, fratelli. Io so questo di voi, voi sapete questo di me. Ed ecco, fratelli, per il resto, dunque, tutto quello che Paolo ha da dire adesso configura nei termini di quello che Paolo dice è una preghiera ed è una supplica. Vi preghiamo e supplichiamo. In realtà qui, vedete, dice erotomen, che è paracalumen in greco. Erotomen è esattamente una richiesta, esattamente una implorazione. È interessante, Paolo usa un verbo che è anche più pesante che non il semplice verbo pregare, che in italiano ha una gamma di significati piuttosto ampia, ma può avere anche un significato, come lì per lì possiamo intendere, più sfumato, mentre qui c'è proprio un'implorazione. Paolo si mette in ginocchio e chiede, nel momento in cui Paolo richiama, ammonisce, ci tiene a precisare come si deve finalmente interpretare la strada nuova da percorrere in corrispondenza all'Evangelo ricevuto, Paolo non si pone in atteggiamento magistrale dall'alto della cattedra per imporre la dottrina, ma Paolo è implorante, supplica. E il verbo tradotto con supplicare in realtà in greco è quel verbo paracalin a cui già mi riformavo poco fa, cioè sentivo paraclisis, il verbo paracalin. Il paraclitos è il paraclito, il consolatore, come si traduce frequentemente. E dunque è un incoraggiamento, un incoraggiamento magistrale. Paolo qui ritiene necessario fare appello a un messaggio che egli stesso ha rivolto a quelli tessalonica a suo tempo e che adesso ribadisce, ma vale la pena di sottolineare, come adesso vi dicevo, l'atteggiamento supplichevole di Paolo. Vi chiedo di rendervi conto di come questa novità che ha investito la mia e la vostra vocazione alla vita è meritevole di una accoglienza totale, libera, adorante. Perché vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù. Ecco, leggo: avete appreso da noi come comportarvi in modo da piacere a Dio. C'è un messaggio che Paolo ha rivolto a suo tempo a quei Tessalonica e che adesso rievoca con molta insistenza. E così già vi comportate? Cercate di agire sempre così per distinguervi ancora di più. Voi conoscete infatti quali norme vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Le norme sono insegnamenti, norme non nel senso proprio del diritto canonico, anzi sono qui esattamente le indicazioni che Paolo ha rivolto nella conversazione intrattenuta con quei tali a Tessalonica nel corso di quei giorni, indicazioni che è necessario adesso rievocare per riscontrare in esse il valore di orientamento per quanto riguarda il cammino nella vita nuova. Quando qui dice come comportarvi in modo da piacere a Dio, avete appreso da noi, avete ricevuto da noi quei segnali, quelle indicazioni, quelle norme, traduce poi la mia Bibbia, come comportarvi, questo comportarvi è come camminare nella vita nuova, come stare al mondo, diremmo noi, come stare al mondo, quindi è implicato davvero tutto l'insieme di relazioni che danno forma alla nostra vocazione alla vita, in modo da piacere a Dio, e questo è il richiamo essenziale, richiamo essenziale, nel senso che noi viviamo per piacere a Dio, per far contento Dio, per far contento Dio, già. E quello che è vero da sempre per tutti, per il creato nel suo complesso, per ogni creatura umana e per la storia dell'umanità in tutto il suo svolgimento, adesso è l'indicazione decisiva che conferisce alla nostra esistenza l'orientamento che corrisponde all'Evangelo che abbiamo accolto. Noi viviamo per far contento Dio, per far contento Dio, che poi, come Paolo dirà immediatamente dopo, è per far la volontà di Dio. Far la volontà di Dio per noi è espressione sempre un po' pericolosa, chissà cosa Dio vuole, chissà, forse vuole che adesso prendo la tosse, e volontà di Dio, o cose del genere. Cosa vuole Dio? Beh, vedete che un modo di intendere quella volontà, che peraltro è un richiamo costantemente presente nella missione della Chiesa, non per niente tutte le volte che restiamo il Padre nostro facciamo appello alla volontà di Dio, alla volontà del Padre, la volontà del Padre è di averci figli, di compiacersi di noi e di poter condividere con noi l'inesauribile fecondità della sua volontà d'amore, una volontà d'amore da condividere, è la volontà di Dio, farlo contento. E qui vedete la dignità qualitativa della vita nuova. Far contento Dio, e Paolo subito ci mette un richiamo, come dire, di soddisfazione, di approvazione, e così già vi comportate, certo, così già, già siamo orientati in questa direzione, ma questa è la dignità che caratterizza inconfondibilmente l'impianto operativo della nostra vita che ha accolto l'Evangelo. La nostra vita, vedete, diceva qui il versetto 1, nel Signore Gesù. La nostra vita che è radicata ormai nella comunione con Lui, glorioso, con Lui vittorioso sulla morte, con Lui che è il Kyrios, che è il Signore. E a questo riguardo vedete che quando subito dopo Paolo ha aggiunto avete appreso da noi, questo avete appreso da noi è il modo per ritornare al cammino compiuto da Paolo nel svolgimento della sua attività missionaria, per cui è passato anche a Tessalonica, ma è un cammino che ha degli antefatti rispetto alla stessa missione per la quale Paolo è stato coinvolto. È il cammino che viene dall'inizio, dall'incontro con il Signore che torna sulla morte, il Signore risorto, l'incontro che ha trasformato la vita dei suoi primi discepoli, la prima chiesa, la chiesa madre, la chiesa di Gerusalemme, e dunque a partire da quell'incontro con il Kyrios, con il Signore glorioso, vivente, perché risorto dai morti. Ed ecco, l'Evangelo si è effuso lungo le strade del mondo attraverso molteplici contatti ed ha superato il limite della il riferimento a Israele, che è il popolo della prima alleanza, ed ecco ormai in modo da coinvolgere coloro che appartengono agli altri popoli, sono segnati da altre culture, un'eredità pagana oltretutto. Ebbene, avete appreso da noi, ecco, avete ricevuto attraverso di me quello che è l'Evangelo, che proviene da quella radice originaria, da quell'impulso primigenio, da quell'incontro con il Signore risorto, da cui tutto è scaturito fino a noi oggi. Anche la nuova evangelizzazione di cui si parla oggi è l'essere inserita la nostra storia odierna nelle sue molteplici ramificazioni in quella radice. Ed ecco, si tratta di vivere per far contento Dio. E così già vi comportate, come se fosse scontato per Paolo, così un giro della frase che vuole subito assumere un tono consolante. Già ci siamo, non c'è dubbio, dice lui. Cercate di agire, ecco, si tratta di crescere in questa prospettiva. Cercate, come leggevo, di agire sempre così per distinguervi ancora di più. E voi conoscete, infatti, rileggo il versetto 2, quali norme, quelle indicazioni che vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Vedete come quel passaggio di Paolo a Tessalonica, nello svolgimento dell'attività missionaria che lo impegna ormai da anni, si inserisce nel flusso di quella corrente che porta in sé l'impulso che Dio stesso ha introdotto nella storia umana attraverso la missione svolta dal Figlio, che è disceso, che è risalito, che è morto, che è risorto, che è vivente. Ed ecco, avete ricevuto l'Evangelo. Gesù è Kyrios, Gesù è Signore. E questo impulso che ha investito l'esistenza di quell'Italia Tessalonica, come tanti altri in giro per il mondo, e Paolo a questo riguardo si espone direttamente in prima persona singolare, questo impulso ha conferito alla vostra vita una nuova configurazione. E su questo Paolo adesso vuole insistere. Quali sono gli elementi caratteristici di questa dignità qualitativa che caratterizza la vita cristiana, diremmo noi, e così ci intendiamo, la vita nuova, la vita secondo l'Evangelo? Quel che Paolo a modo suo dava per scontato ed invece ritiene che sia necessario fermare ancora una volta l'attenzione in maniera più diretta proprio su questi segnali che evidentemente già Paolo aveva illustrato nei giorni del suo passaggio a Tessalonica, ma che adesso ritiene necessario ribadire in maniera ancora più precisa, anche se tutto quello che ha da dire si riduce a pochissime righe. E allora ci sono due direttrici fondamentali della vita nuova, dice lui. Leggo dal versetto 3. Perché questa è la volontà di Dio, ecco l'espressione a cui già accennavo poco fa, farlo contento, la volontà di Dio, selima, selima seu, la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Prima indicazione, su questo adesso ci soffermiamo per qualche momento, la diasmos, agiasmos, la santificazione. Se voi con lo sguardo rapidamente scivolando attraverso le righe arrivate al versetto 9, leggiamo così: riguardo all'amore fraterno, avete trovato? Ecco, l'amore fraterno, la Filadelfia. Bene, questi due termini, agiasmos, Filadelfia. Qui la mia Bibbia traduce con santificazione, consacrazione, l'appartenenza al santo, e quindi l'amore fraterno. Guardate, non c'è da stupirsi in nessun modo, né da immaginare che abbiamo a che fare con parole incomprensibili che sfuggono alla nostra capacità di ascoltatori del messaggio nel nostro mondo odierno. L'amore di Dio e l'amore del prossimo. Esattamente questo, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Da quando abbiamo fatto il catechismo da bambini, qualcuno ce l'ha detto, che la vita cristiana cammina lungo queste due direttrici, che sono poi rigorosamente intrecciate, inseparabilmente intrecciate tra di loro. La santificazione, questo è il linguaggio di Paolo, l'appartenenza al santo, la consacrazione a Dio e l'amore fraterno. E allora illustra a proposito di quella prima direttrice, che per lui è sintetizzata dal termine agiasmos. Agios è il santo. Tutto quello che ha a che fare con la santità, ne parlavamo tante altre volte leggendo anche altri testi, ha a che fare con la vita nel linguaggio biblico. Questo conviene non dimenticare mai. Tutto quello che riguarda il contatto con il santo è il Dio vivente, il protagonista della vita, è la sorgente inesauribile della vita, è la comunione e la molteplicità inesauribile delle relazioni che danno forma alla vita nella sua sorgente inesauribilmente feconda ed esplosiva, è il mistero del Dio vivente, il santo. Il santo non è uno che sta in vetrina, santo è quel che vive, che sta nelle relazioni. E le relazioni che si sviluppano senza limiti e impedimenti. Ed ecco, lui a riguardo di questa vita che vedete adesso viene riscontrata nella condizione di coloro che hanno accolto l'Evangelo, l'appartenenza a Dio, la comunione con il Santo, questa corrente di vita che irrompe nelle strutture della nostra esistenza umana e ci ristruttura in modo corrispondente alla vocazione originaria alla vita, quella vocazione per la quale siamo stati creati e rispetto alla quale noi siamo deficitari, rispetto alla quale noi siamo in contraddizione, è l'effetto del peccato, siamo in esilio dalla vita, siamo separati dalla vita, siamo incamminati lungo strade che ci allontanano dalla sorgente fino alla morte. È la storia umana in quanto segnata dal peccato e dalle conseguenze di esso, e il peccato è sempre una scelta di morte, è sempre un rifiuto della vocazione alla vita, è sempre un rilegamento della vita, un tradimento della vita, sempre, sempre. Soltanto che adesso è proprio in questa nostra vicenda umana che porta in sé le conseguenze del peccato fino alla morte che ha fatto irruzione l'Evangelo di Dio, la volontà di Dio. La volontà di Dio. La volontà di Dio fa di questa nostra storia di chiamati alla vita che precipitano nella morte, una storia di ritorno alla vita, di salvezza, e la salvezza è la strada che si apre per ritrovare il contatto con la sorgente della vita, la pienezza della vita per la quale Dio ci ha chiamati dall'inizio. E allora lui dice qui, vedete, che questa santificazione, lui usa un linguaggio molto schematico, per cui le sue parole sono scarne ma anche molto pregnanti, vediamo di intenderci con qualche così suggerimento anche da parte mia, suggerimento che può sempre essere anche un po' invadente, un po' abusivo, ma tanto per passare il tempo. E quindi due applicazioni di questa prospettiva che noi stiamo constatando essere tale da illustrare la qualità della nostra esistenza umana, che non è prigioniera della morte, non è più prigioniera della morte, ma siamo ricondotti alla sorgente della vita, al santo. Stiamo rimparando a vivere. E dunque due applicazioni sintomatiche di quello che per altri versi, vedete, noi chiameremo l'amore di Dio. L'amore che ci consacra a Dio, l'amore che ci rende partecipi della vita di Dio. E due applicazioni. La prima, versetto 3, leggo. Che vi asteniate dalla impudicizia. Attenzione a questo termine, pornia. Pornia. Pornia è un termine che in greco ha un significato molto più ampio di quello che forse le sillabe che adesso pronunciavo suggeriscono alle nostre orecchie. Pornia è tutto ciò che costituisce un abuso, un disturbo, un'aggressività, una violenza, una strumentalizzazione nella relazione tra persone. È la relazione interpersonale che è compromessa. E questo, vedete, in molteplici situazioni, in molteplici manifestazioni di quello che inevitabilmente è il cammino di ogni esistenza umana, che passa attraverso il contatto con altre presenze umane. Ed ecco la relazione interpersonale strumentalizzata. Che pornia abbia a che fare anche con la strumentalizzazione di ordine sessuale, non c'è dubbio, ma non è esclusivo né determinante questo richiamo. Questo già nell'Antico Testamento, quando il testo è tradotto in greco e si usa questo termine, pornia, è la relazione interpersonale che è ridotta a forme di abuso da parte di chi è più forte. Forte non solo in senso fisico, forte anche in senso psichico, forse anche in base a una certa cultura che dà un'orientazione alla società umana e cose di questo genere. Dal giardino in poi, da quando i progenitori avvertono la necessità di rivestirsi. Erano nudi, si rivestono. Il vestito nel mondo antico, ma questo può valere anche per noi oggi, è uno strumento di potere. Lo schiavo è nudo, il padrone è vestito, magari vestito soltanto con un perizoma, ma il padrone è vestito. Lo schiavo è nudo, e il vestito come segno di un potere. Che diventa modalità aggressiva, ma diventa anche modalità difensiva. Ci si veste per difendersi, ci si veste per aggredire. Ma c'è tutta una teologia del vestito poi che passa attraverso l'intera rivelazione biblica, dai progenitori nel giardino, Genesi capitolo 3, fino a quando Paolo dice: quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, e quando siamo stati battezzati ci hanno dato un vestitino, e così via. La pornia, dice qui Paolo, e vedete, adesso non è più così, perché adesso, vedete, la relazione interpersonale è per Paolo vissuta in una nuova modalità di incontro, di riconoscimento, di accoglienza, di affidamento nella gratuità della relazione che contiene le diversità di ogni creatura umana all'interno di un disegno che corrisponde alla santità di Dio, così dall'inizio. E adesso, vedete, leggo ancora, che vi astegnate dalla pornia, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto. Qui vedete che l'attenzione adesso si concentra in modo più preciso sulla relazione interpersonale nel caso, qui possiamo la nota dirà qualche cosa, possiamo senz'altro concentrare l'attenzione sulla relazione interpersonale tra l'uomo e la donna, che evidentemente è un caso nel contesto delle relazioni interpersonali, che è un contesto amplissimo e massimamente variegato, diversità di generazioni, diversità di sesso, non solo, diversità di cultura, diversità di appartenenza sociale, relazione tra uomo e donna. Ebbene, qui quando leggo il corpo, skevos dice in greco, e skevos è in latino è il vas, ed è il termine che serve a indicare la donna, non il corpo. Qui l'attenzione è un po' deviata dal nostro traduttore in una direzione che non coglie il valore essenziale di questa indicazione, che riguarda il rispetto per la presenza della creatura in un contesto in cui evidentemente la figura maschile assume un rilievo di particolare prestigio, ma il rispetto per quell'altra creatura che è donna, il cui corpo è il corpo della donna, con santità e rispetto. E notate che l'onore sacro che viene riservato alla presenza di quell'altra creatura che è la donna per l'uomo viene inteso da Paolo come un vero e proprio atto di adorazione rivolto al vero Dio, un vero sacramento, rivelazione di come Dio si rivela con santità e rispetto, non come oggetto di passione libidine come i pagani che non conoscono Dio, dove vedete quello scatenamento di desideri che sono interni a tutti i casi di pornia che possiamo considerare, gli abusi, le pretese di approfittare della debolezza altrui o comunque della diversità altrui a proprio piacimento, per la soddisfazione di interessi, gusti, vantaggi che riguardano la soggettività che vuole affermarsi senza accogliere il valore della relazione nella gratuità corrispondente all'intenzione originaria del Dio vivente, la gratuità dell'altra persona e la gratuità del proprio essere relativo in quanto essere umano, relativo all'altra persona, alle altre persone. Questo scardinamento della pretesa di essere nella nostra soggettività degli enti assoluti, nella nostra individualità dei protagonisti. E questo è uno scardinamento radicale. Vedete che Paolo dice ci investe proprio là dove altrimenti noi siamo e ricadiamo nel mondo dei pagani, nella cultura dei pagani, ma nel modo di stare al mondo, in quel modo di camminare sulla scena del mondo che è proprio dei pagani, che non conoscono Dio. In realtà il mondo pagano è un mondo molto religioso, un mondo in cui si parla molto di Dio, anzi insistentemente si parla di Dio. Il mondo pagano non è un mondo ateo. Il fatto è che è un abuso mistificante per così dire idolatrico, abuso idolatrico del nome di Dio per approfittare nelle relazioni interpersonali di certe prerogative che riguardano l'uno o l'altro soggetto a danno degli altri, dei vicini, lontani, a danno del prossimo. Vedete come questa consacrazione a Dio ci rimanda necessariamente all'amore per il prossimo, non c'è dubbio. è quello che noi sappiamo benissimo. E Paolo, vedete, qui in questo testo così antico, quando sta veramente esplicitando gli elementi essenziali della vita nuova, Paolo ce ne dà una testimonianza esemplare. Che ciascuno sappia mantenere l'altra persona, che la sappia custodire, che la sappia valorizzare, che le dia onore, un onore sacro, con santità e rispetto, non come oggetto di passione e libidine, come i pagani che non conoscono Dio. E poi aggiunge, vedete, vi dicevo che le applicazioni sono due di quella consacrazione a Dio. La prima applicazione è questa, la rimozione della pornia, la relazione interpersonale ricondotta all'economia del gratuito, nella relatività del soggetto rispetto alla presenza altrui e viceversa nell'accoglienza della presenza altrui come elemento costitutivo della vocazione alla vita di ogni soggetto. L'economia del gratuito, nella relazione interpersonale. Ma adesso vedete, Paolo in poche battute fa riferimento all'economia del gratuito nel rapporto con le cose, rapporto con le cose che poi è imprescindibile anch'esso come rapporto interpersonale. Non è che non stiamo al mondo senza rapporto con le cose, come non stiamo al mondo senza rapporto con le altre persone. La nostra vocazione alla vita è nella relazione con le persone, sì, in primo luogo con le cose, certo. E allora lui dice, qui è il versetto 6, che nessuno offenda e inganni in questa materia. Qui c'è un problema di traduzione, perché Paolo dice pochissime parole, evidentemente non ha tempo da perdere come noi, e d'altra parte usa un linguaggio che ha un suo retroterra in tutto il percorso antico testamentario, e quando qui parla di offesa, di inganno in questa materia, il proprio fratello, sta parlando di quella pleonexia, così in greco lui usa il verbo pleonectin, la pleonexia, un termine che compare nel greco antico testamentario, traduzione in greco antico testamento più volte, e che solitamente si dice con avarizia, l'avarizia. Ma qui serve a dire quel rapporto con le cose del mondo che allarga smisuratamente la pretesa della nostra soggettività umana. Ci risiamo e ci risiamo in rapporto alle cose, non più in rapporto alle persone, anche se cose e persone sono presenze ineliminabili e necessarissime, imprescindibili nella vocazione alla vita di ogni essere umano. E dunque il rapporto con le cose. E qui lui ci parla di un abbattimento dell'avarizia, della pleonexia. E ce ne parla, vedete, non semplicemente come di un comando dall'alto, perché dobbiamo assumere un atteggiamento ascetico. Non usa affatto questo linguaggio. Ce ne parla proprio nella certezza che il valore delle cose con cui abbiamo a che fare, ed è necessario stare al mondo passando attraverso la relazione con le cose, il valore delle cose sta nel dono che esse rappresentano in quanto sono creature di Dio. E infatti qui dice nessuno offende o inganni in questa materia, vedete, questa materia è un topragmati, serve come dire negli affari, noi diremmo forse negli affari. Questa materia, non si capisce bene cosa vuol dire il nostro traduttore, poverino, qui si è un po' imbrogliato, ma ha fatto il suo meglio, comunque. E negli affari dice imbrogliare, perché ci sono di mezzo delle cose, per cui qui non è anche tanto in questione un'aggressione nei confronti di un altro essere umano, qui è in questione il modo di accaparrarsi certi titoli di proprietà, di sovranità, di autonomia, di competenza rispetto alle cose, gli affari, proprio fratello, torno al termine fratello, perché il Signore è vindice di tutte queste cose, il Signore rivendica, il Kyrios rivendica il valore delle cose, perché sono sue, le cose sono sue, tutte queste cose sono sue, le cose valgono in quanto sono donate da lui. E in quanto è attivo questo discernimento che accoglie nella gratuità il dono del mondo che ci circonda, ecco che noi stiamo camminando nella vita nuova. Stiamo camminando nella vita nuova, vedete, in quella consacrazione a Dio, perché Dio non parla a noi attraverso una sentenza dottrinaria appesa alle nuvole del cielo, ma parla a noi attraverso le persone, la presenza dell'altra, attraverso le cose. E essere consacrati a Dio significa essere coinvolti in questa nuova modalità di cammino nel mondo che passa attraverso tutte le relazioni in un costante riconoscimento di come siamo oggetto di una attenzione gratuita, di come siamo coinvolti in una inesauribile corrente di doni che attraverso le persone, attraverso le cose, e noi stessi veniamo coinvolti in questa corrente in modo tale da essere noi stessi donati alle persone e alle cose del mondo. È quello che il Papa diceva molto bene nella sua famosa enciclica, è come se fosse il cane cascare dalle nuvole, perché sì, dei personaggi possono appalarti come San Francesco nel Medioevo, ma adesso Papa Francesco nel nostro secolo tira fuori dei discorsi che sono così originali per cui qualcuno subito pensa che vale la pena di metterli nel cassetto. In realtà è quello che viene fuori tutta la rivelazione di Dio. Il Signore vindice, il Signore eclicos dice, il Signore rivendica il valore delle cose che sono sue, la terra è sua, il mondo è suo, la creazione è sua, sua. E vedete, è proprio lo scardinamento di quella avarizia che coincide, tra l'altro questa è una constatazione che si ripropone insistentemente antica nel Nuovo Testamento, un parallelismo tra avarizia e idolatria, avarizia e idolatria, l'idolatria delle cose, divinizzate le cose, assolutizzate le cose in rapporto a quella pretesa di valore assoluto che il soggetto umano attribuisce a se stesso come padrone del mondo, come padrone degli altri, per quanto ci si possa appellare a dei titoli di prestigio, di cultura superiore, di competenza più raffinata, protagonismo idolatrico. E allora rileggo che il Signore vince tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e attestato. Mentre Paolo dice non è una novità, anche per me non è una novità, niente di tutto quello che Paolo sta dicendo qui è una novità. Paolo sta dicendo quello che è normale, che è scontato, che è ovvio per coloro che hanno accolto l'Evangelo. E noi spesso caschiamo dalle nuvole. Già abbiamo detto e attestato. Dio non ci ha chiamati all'impurità, adesso sta ricapitolando, la acazarsia, la impurità. E l'impurità è quella modalità di inquinamento che è proprio di relazioni che rifiutano la misura della gratuità. L'impurità in questo è caratteristica e contraddice tutto il linguaggio della rivelazione biblica, Antico e Nuovo Testamento, contraddice il valore autentico delle relazioni vitali. È come rinunciare a vivere, assumere l'impurità come principio, diritto, valore di protagonismo che strumentalizza tutto e tutti, le persone e le cose. Il termine impurità per noi viene usato spesso in contesti molto, molto limitativi, molto circoscritti. Qui l'impurità è proprio la caratteristica di un'esistenza umana che ha rinunciato a vivere, che ha rinunciato ad aprirsi alle relazioni, nella gratuità che rende autentica, che restituisce alla vocazione della vita la sua santità originale, la gratuità. E invece dice, Dio non ci ha chiamati all'impurità, certo, ma alla santificazione, ci risiamo, alla diasmos, che è la consacrazione a Dio, ma la consacrazione a Dio nella nostra condizione di creature umane, nella relazione con ogni altro essere umano e nella relazione con le cose. E le cose sono anche misure di spazio, di tempo, le cose in piccolo, in grande, vedete, poche parole, ma per parlare di tutto quello che ci riguarda nella nostra condizione umana, laddove determinante è questa immersione in quella corrente che dall'inizio ha strutturato l'universo e ha dato alla nostra vocazione, alla vita, l'impulso originario nella economia del gratuito. È la volontà di Dio. E vedete che ritrovarci inseriti in questo snodo dove ogni creatura è portatrice di un dono che mette a disposizione, e in questa trasmissione continua di doni ricevuti e conferiti, e ogni creatura inserita nel contesto di questo circuito immenso che si allarga, che si intreccia smisuratamente, e al centro di tutto c'è sempre la persona umana, che è proprio lo snodo qualificato, consapevole, maturo nella responsabilità rispetto alla gestione di questa inesauribile girandola di doni ricevuti e trasmessi, si chiama benedizione. Imparare a benedire significa imparare a vivere, imparare a stare nell'economia del gratuito, imparare a benedire. E allora dice qui il versetto 8, perciò chi disprezza queste norme non disprezza un uomo ma Dio stesso che vi dona il suo Santo Spirito. Ecco, vedete che quella impurità nel rapporto interpersonale, nel rapporto con le cose, il mondo, le situazioni, i dati empirici di cui abbiamo bisogno per vivere, non per niente, ho bisogno di respirare. Ha bisogno di mangiare, bisogno di bere, sono cose, dipendere dalle cose. Ricordate che nel racconto originario leggiamo Genesi capitolo primo, poi il capitolo secondo, la creatura umana è benedetta come ogni altra creatura vivente nel momento in cui le viene offerto il cibo e le viene offerta la bevanda di cui ha bisogno per vivere. Ma mangiare e bere per vivere significa dipendere dalle cose. Per vivere io dipendo dall'aria che respiro, dipendo dal cibo che mangio, dipendo dalla bevanda che bevo, dipendo dalle cose. E in quella dipendenza c'è una benedizione. Rifiutare la dipendenza significa sprofondare in un abisso di maledizione. È un abuso di potere, è una presunzione di onnipotenza. Tant'è vero, il primo peccato poi ha a che fare anche con una questione di alimentazione, diventa voracità sconfinata o diventa anoressia pure essa sconfinata, il rifiuto di dipendere dalle cose, ma in quella dipendenza c'è una benedizione. Rifiutare la dipendenza e farsene vanto come protagonisti che tutto possono strumentalizzare a proprio piacimento significa ritrovarsi in quella maledizione di cui parla Genesi nel capitolo 3, dove non è una condanna tanto perché il Signore Dio se l'è presa e allora adesso punisce. La maledizione è intrinseca al peccato che è rifiuto della benedizione, rifiuto della vocazione alla vita. E la vocazione della vita sta nella relazione gratuita con la complessa articolazione dell'universo che è donata da Dio come rivelazione della sua volontà d'amore. E allora chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito. Cristo che vi dona il suo Santo Spirito, vedete, Dio che vi ha chiamato fin dall'inizio a entrare in quella inesauribile corrente di doni, vi ha chiamato fin dall'inizio, dalla creazione nella sua origine, vi ha chiamato come creature responsabili nella benedizione. Quello che riguarda tutte le creature, ma la creatura umana è consapevole, la creatura umana ha coscienza di questa vocazione, la creatura umana è responsabile, e nella creatura umana si sintetizzano tutte le vocazioni delle altre creature, tutti i doni valorizzati nella loro gratuità. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Ecco, il suo Santo Spirito. Fatto sta, vedete, che adesso io... rapidamente voglio arrivare al versetto 12, come vi dicevo, quindi bisogna che lasci da parte un po' di chiacchiere aggiuntive, perché invece bisogna dare uno sguardo adesso a quello che Paolo dice a riguardo della Filadelfia, l'amore fraterno. In realtà già quel che leggevamo nei versetti precedenti, inevitabilmente, quando ci ha parlato dell'amore di Dio, ci ha parlato dell'amore del prossimo. Non c'è distinzione, adesso ce ne riparla da un altro punto di vista, però. Infatti dice: riguardo all'amore fraterno, la Filadelfia, non avete bisogno che ve ne scriva. Dunque, quello che anche nei momenti noi chiamiamo l'amore del prossimo, ecco, c'è bisogno che aggiunga altro, però poi le 4-5 righe che aggiunge comunque hanno il loro peso, ecco. Voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Guardate, non ve l'ho insegnato io, ve l'ha insegnato Dio. Avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e questo voi fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Tessalonica, capoluogo della provincia di Macedonia, dunque già ci sono relazioni con altre realtà comunitarie, altri che hanno accolto l'Evangelo. Dunque, è una relazione donata da Dio. Notate che è sempre importante tener conto di quel linguaggio che fa appello alla fraternità, perché i fratelli non si scelgono, questo lo sappiamo tutti benissimo, scegliamo gli amici al più, ma non i fratelli. Il fratello me lo ritrovo, o se sono il primogenito mi capita che qualcuno compare e dice: sono tuo fratello, ad un certo momento, anche se è un incidente di percorso, oppure a un certo punto io nasco e sono già fratello di qualcuno, ma io non lo sapevo, non lo volevo, non ci ho pensato, non l'ho mica scelto io, però sono già fratello, e i fratelli sono già costituiti all'interno di una relazione che è irrevocabile indipendentemente dalla loro scelta. Siamo fratelli. E vedete che il linguaggio della fraternità viene usato in questo contesto, nel senso che la nostra relazione è fondata sulla iniziativa di Dio in modo del tutto incondizionato, e d'altra parte è una relazione che diventa consapevole alla scuola di Dio. Avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e questo voi fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Una relazione che diventa così proprio determinante, costitutiva della nostra identità, in quanto la subiamo perché ci è imposta, in quanto ci è donata. Prendere coscienza di come quella condizione che ci inquadra all'interno di una relazione di fraternità è donata. E vedete che qui risiamo a quel quella serie di indicazioni che Paolo ci forniva precedentemente, ma partendo da un altro punto di vista, perché prima è partito dalla consacrazione a Dio per arrivare alle persone e alle cose, adesso parte dalla relazione tra di noi come scoperta per come apparteniamo a Dio, per come siamo debitori nei confronti di un'iniziativa sua che gratuitamente ci viene incontro attraverso la presenza di quel tale che io non ho scelto. E potete aggiungere tutti gli esempi che volete. Attenzione, perché adesso dice: vi esortiamo però, fratelli, vedete, riprende, fratelli, vi esortiamo a farlo ancora di più. Dunque, già sapete di cosa si tratta, ma dice, qui c'è una prospettiva di crescita. D'altronde questo lo sappiamo benissimo anche noi, che nell'amore del prossimo, o amore fraterno, che dir si voglia, non c'è limite, non c'è confine, la crescita è sempre prospettiva che si apre dinanzi a noi. E dice di farlo ancora di più, e allora dice, e qui l'attenzione si concentra su una caratteristica particolare, ma comunque sempre presente nella nostra esistenza umana, che è l'impegno del lavoro nel suo significato più ampio. Il lavoro noi subito significa un contratto magari anche solo a tempo determinato, con riferimenti sindacali più o meno rispettati e anche più o meno disattesi, e il lavoro qui nel senso amplissimo di quello che ha il lavoro nelle pagine che stanno all'inizio del libro del Genesi, quando la creatura umana, e la creatura umana in un contesto di comunione interpersonale, è collocata nel giardino, e il giardino è affidato al lavoro umano, è la creazione, il lavoro. Ma il lavoro, vedete, in un senso molto più ampio e molto più aperto al coinvolgimento di tutto quello che è l'espressione della operosità umana, dal bambino che cresce, va a scuola e si intrattiene nei suoi ambienti di solidarietà e di condivisione, all'adulto, alla persona anziana, il lavoro come operosità, l'operosità. E così alla creazione è stata presentata a noi all'inizio, il giardino, e qui dice, vedete, farvi un punto d'onore. Punto d'onore, molto interessante questo verbo qui, filotimisto, dice qui in greco, un punto d'onore, quell'onore, vedete, che è prerogativa della creatura umana, come adesso ricordavo e ribadisco, descritta la sua presenza nel giardino, Genesi capitolo 2, ma già nel primo racconto della creazione, nel capitolo primo, la relazione operosa della creatura umana che è chiamata alla vita nel mondo, che è chiamata alla vita in modo da mettersi in gioco. Poco fa dicevo, noi viviamo perché dipendiamo dalle cose, certo, ma adesso c'è qualcosa di più, c'è una responsabilità operativa, c'è una competenza che poi nel corso della vicenda umana cresce, si sviluppa, si esprime in molteplici forme più intellettuali, forme più manuali, forme più organizzate, tutto quello che la storia umana poi ha documentato, in un contesto peraltro che porta in sé sempre ancora le conseguenze del peccato, ma l'onore della operosità per la quale è chiamata la creatura umana dall'inizio del giardino, quell'onore adesso viene restituito rispetto alla vita corrotta degli uomini. Adesso fatevi un punto d'onore. E qui vedete, Paolo ci dà tre segnali in maniera veramente lapidaria. Già che ci fermiamo un momento ancora su queste poche parole e poi ci fermiamo per stasera. A proposito di questo onore ritrovato per quanto riguarda la operosità della nostra vocazione alla vita nelle cose del mondo, sì, nelle relazioni che ormai sono determinate da quella benedizione che ci ha ricondotti all'economia del gratuito, così come era impostata all'origine dal creatore. E allora dice, primo, vivere in pace, vivere in pace. In greco è solo un verbo, isikazin. Cosa vuol dire vivere in pace? Beh, potremmo dire vivere in pace, mi faccio gli affari miei e così sto tranquillo. Vivere in pace, prima raccomandazione, vivere in pace, così. Beh, questo qui è l'onore ritrovato, vivere in pace. Vedete che isikazin è il verbo che serve a indicare l'esercizio del riposo sabbatico. Sabbatico, il riposo sabbatico. Ma il riposo sabbatico è il riposo di chi si immerge nel riconoscimento della bellezza che è stata conferita dal creatore alle sue creature. Nel settimo giorno il creatore riposò perché era tutto molto bello. E il riposo sabbatico è esattamente esercizio di questo dovere, ma di questo gusto ritrovato per ammirare la bellezza del creato, la bellezza del creato. Ma qui vedete che adesso non si tratta semplicemente del sabato come il settimo giorno che ritorna di settimana in settimana, allora il riposo in quel settimo giorno. Qui è un modo di stare al mondo, è un modo di stare al mondo che è intrinsecamente contemplativo, è un modo di operare nel mondo. La fatica del lavoro, ma anche il lavoro del bambino, diciamo, anche il lavoro dell'anziano, anche il lavoro del pensionato, anche il lavoro del malato, la fatica del lavoro, dell'operosità umana, come costante testimonianza di ammirazione per la bellezza del creato. Imparare a lavorare, imparare a operare, l'amore fraterno, vedete qui adesso considerato, con questa particolare applicazione alla operosità della vita. Nel giardino ritrovato, a cui siamo ricondotti? Ma a cui siamo ricondotti non così, con un'acrobazia rocambolesca che ci lascia tali e quali, ma che ci restituisce dall'interno, niente meno che in primo luogo questa competenza contemplativa, che si ripropone poi a tutti i livelli, in tutte le dimensioni, in tutte le attività, in tutti gli impegni, in tutte le responsabilità operative della nostra condizione umana. Primo. Poi dice, attendere alle cose vostre. Ah, beh, adesso ci riusciamo. È proprio vero. È proprio Padre Pio che non vuol capire, perché San Paolo si è espresso così chiaramente che devo farmi gli affari miei, e adesso ci sono, ecco, attendo alle mie cose, attendo, lo dico in modo più elegante, ma mi faccio gli affari miei, attendo alle mie cose. Soltanto il Pio dice prassinta idia, prassinta idia, dice in greco, prassinta idia. Taidia, vedete, è l'espressione che indica la realtà di casa. Tanto per dire cosa dice nel Vangelo secondo Giovanni, quando Gesù è ormai moribondo sulla croce e si rivolge alla madre, si rivolge all'amico, ecco tua madre, e l'amico a quel momento la prese in casa sua, ista idia, dice il testo, in casa sua. Ricordate quell'episodio, certamente.
Giovanni 19, ha preso in casa sua. E quindi prasso in taidia qui, vedete, vuol dire che c'è un modo ormai di prendersi cura e in maniera operosa, attiva, efficace, impegnativa del mondo e delle cose di questo mondo, perché il mondo è casa nostra. Il mio impegno nelle cose del mondo, il mio operare sempre come attuazione di quell'impegno, di quella dedizione, di quell'attenzione, di quella responsabilità che dedico alla mia casa, perché la mia casa ormai è il mondo. Prassita India. Vedete che poi questo è anche il linguaggio dell'enciclica del Papa che ho citato precedentemente. E anche qui è tutto fondato e tutto sembra straordinario. Operare nel mondo come a casa mia, perché vedete, il mondo è casa mia. Secondo, terzo, e terzo lui dice: lavorare con le vostre mani. Questo accenno alla manualità, che poi è come coinvolgimento totale delle nostre capacità personali di incontro, di relazione con le cose, con gli altri, coinvolgimento totale. Poi può anche darsi che appunto le mani siano fiacche per tanti motivi, può darsi che ci sia un modo di operare che è più o meglio mediato dal linguaggio nelle sue varie articolazioni, tutto quello che volete, ma qui è il coinvolgimento totale. Paolo qui considera come pericoloso o addirittura un po' quasi fastidioso, un modo di operare, lavoro nel senso ampio che accennavo poco prima, vedete, fa spazio a tutta una gamma di attività, di impegni e di questo passo, anche il gioco entra allora in questa prospettiva, sì, ma laddove la nostra essenza umana viene dispersa in prospettive, lungo rivoli di impegno, di contatto, di coinvolgimento che sono espressioni di una frantumazione della nostra vocazione alla vita. E qui invece il coinvolgimento è totale. La persona è nel suo lavoro, nel suo operare, è un'unificazione, vedete, che peraltro apre a innumerevoli possibilità di incontro, una gratuità illimitata nell'accogliere e trasmettere doni ricevuti e custoditi per essere restituiti. Ed ecco la fatica. Un certo senso di disgusto manifesta qui Paolo rispetto al fatto che qualcuno pensi che la fatica della sua vita sia dedicata a una finalità particolare che deve soddisfare non so quale gratificazione e poi il resto. Alle mani, all'uso del linguaggio, al cuore, all'intenzione profonda che dall'interno anima la vocazione alla vita di ciascuno di noi. E allora qui conclude poi dicendo, ecco, al fine, quella operosità così impostata, come ammirazione per la bellezza sabbatica del creato, come natura operosa del mondo, che è casa propria, come coinvolgimento totale della persona, senza più dispersioni, frantumazioni, parcellizzazioni che disintegrano il valore della vocazione. Tutto questo al fine di condurre una vita decorosa di fronte agli estranei, prima finalità, e di non aver bisogno di nessuno. Oh, attenzione, prima finalità, un segno pubblico di una vita che è ordinata sempre al bene, al bene, al bene di tutti, al bene di tutti. E qui quelli di fuori, no? Quelli che sono estranei a quel particolare ambiente comunitario, a quel particolare cammino, al fine di condurre una vita benefica, decorosa, vuol dire proprio benefica, benefica, di fronte agli estranei, quelli di fuori, che è un modo di stare al mondo, vedete, quell'amore fraterno su cui Paolo ci sta intrattenendo in queste poche righe, quell'amore fraterno è davvero un amore aperto a una famiglia che coinvolge anche fratelli dimenticati, fratelli sconosciuti, fratelli dispersi, fratelli ignorati, fratelli senza casa, senza famiglia, senza patria, senza padre. Prima finalità. Questo modo di essere operosamente presenti nella propria vocazione alla vita, quella dimensione di fraternità di cui sappiamo, ci rende responsabili verso gli estranei. E poi dice non aver bisogno di nessuno. Ah beh, non aver bisogno di nessuno, ci siamo. Allora io qui di nuovo una scrollata di spalle, come è andato per la mia strada. Scrollata di spalle, chi si è visto si è visto. Non mi porta più niente di nessuno, che vada in malora, il grande convoglio della storia umana, se non stanno alle mie condizioni, non ne vogliono sapere, peggio per loro. Non sta dicendo questo. Qui dice non aver bisogno di nessuno. Bisogno dice cria. Non aver bisogno, utile. Cria. Provate a tradurre così. E per intenderci meglio vale la pena di fare riferimento a quella piccola parabola che leggiamo nel capitolo 17 del Vangelo secondo Luca, poi ci fermiamo, sono le 8:30. Piccola parabola, capitolo 17, ricordate quel tale che ha un servo e poi il servo lavora tutto il giorno in campagna e poi torna a casa e allora quel tale gli dice adesso preparami da mangiare. E poi dovrei avere da mangiare, adesso risistema tutto quanto e fai tutto quello che devi fare e poi soltanto dopo vabbè adesso anche e poi dice servi inutili, così traduce la nostra Bibbia, ricordate servi inutili acri, senza cria, servi che non hanno cria. Servi inutili cosa vuol dire? Vedete che qui c'è un fraintendimento che è un po' preoccupante per noi, perché come mai? Quello lì ha faticato tutti i giorni, in più certamente non c'erano ancora i sindacati, non poteva rivolgersi agli giudici del lavoro, ma quello lì è una cosa massimamente ingiusta, altro che, cosa vuol dire inutile? Più utile di così, siete servi inutili. L'ha detto Gesù, una cosa così, è massimamente ingiusta. Il fatto è, vedete, che Gesù in quel contesto sta dicendo che questi sono servi che non hanno più un utile proprio. Già, è una serie di parabole. Quando quel servo ormai è così entrato nella casa, è così partecipe della vita di quella casa, è così sintonizzato con i pensieri, i desideri, i sentimenti del padrone, quella è casa sua. Non ha più da rivendicare un utile suo, un vantaggio suo, un guadagno suo, un patrimonio suo, perché nella casa. Allora vedi, i servi inutili non sono inutili perché si può fare a meno di loro, non servono a niente, è inutili perché non hanno più da rivendicare niente per sé. Perché? Perché sono sintonizzati. Ricordate quello che dice il padre al figlio nella parabola, capitolo 15, ma figlio, è come tutto quello che è mio è tuo in questa casa, tutto quello che è mio. Non hai ancora capito che il figlio può restare fuori di perché protesta? non hai ancora capito che tutto quello che è mio è tuo in questa casa. Ecco, quel servo che è senza utile suo è perché è entrato nella casa, perché è dentro la casa, perché ormai condivide tutto quello che è del padrone, è tutto suo. E ci metterà tutta la sua fatica, fino a consumare, ci metteremo tutta la nostra fatica fino a consumarci, ma siamo nel giardino, è il giardino di Dio. E allora qui vedete, non trarre utile da nulla, da nessuno, che è esattamente l'opposto di quello che lì per lì la traduzione ci lascia intendere, non strumentalizzare niente e nessuno per un vantaggio particolare, perché non abbiamo più da rivendicare interessi personali dettati dal nostro gusto, dalla nostra pretesa di gratificazione e successo, ma siamo nel giardino di Dio. Ecco, allora ci torniamo qua.